Siamo degli asini, un po' di carote e un po' di bastone, un po' di carote e un po' di bastone, 2 settimane di carota, 2 settimane di bastone.
Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Salve Milan, quando è solo, senza Manera,
sì?
È meglio di un sonnifero.
Orca miseria sul finale, speravo in un complimento, era partita molto bene l'ascoltatrice, poi dopo... Sul finale niente, crollato tutto. Dai, sono le 9:09, signori. Siamo qui con voi fino alle 11 con Pietro La Corte, molto gentile nel mandarmi questa ascoltatrice, lo ringrazio, in regia. E la redazione molto gentile a selezionare questi ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori, con Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli. E il buon Leonardo Vestaglione Manera, che è in arrivo, virtuale o no, lo scopriremo solo vivendo. Siamo con voi, fino alle 11, chiamateci all'800 24 0024, eccoci anche al 349 238 6666, abbiamo una puntata molto ricca oggi con tanti argomenti da affrontare, allora vai Pietro.
Mario Draghi probably is the best.
Anderson.
Tronca.
Ma a questo punto non poteva richiamare Tronca, il prefetto Tronca, il buon Mario Draghi.
Tronca.
Allora, sicuramente la notizia del giorno su tutti i giornali è la sostituzione del commissario Arcuri. Arriva il generale Figliuolo, come scrive Marco Travaglio, è durissimo oggi sul Fatto Quotidiano. Sturmtruppen titola così, un po' una svolta militare, quasi evoca nel suo editoriale parafascista. A me ha colpito ieri, faccio sentire Speranza, il ministro della salute Speranza, perché ha colpito? Perché io ricordo sempre che ho segnato col circoletto rosso la data del 13 marzo, era il 13 settembre, e lui, Speranza, ha detto in un'intervista a Repubblica, io mi sono tenuto la parte incorniciata, perché c'era grande attesa, 6 mesi di resistenza e ne saremo fuori. I 6 mesi sono il 13 marzo. A me sembra che il 13 marzo, da quanto dicono tutti gli esperti, ne saremo stradentro, ancora più dentro, no, ancora più dentro di un anno fa, no, ma dentro tanto quanto un anno fa. Peccato. Speranza dice adesso bisogna cambiare, arrivano tempi duri.
E quindi avere il coraggio di assumere decisioni che sono coerenti rispetto alla sfida che abbiamo di fronte a noi sul piano istituzionale e richiedere ancora ai cittadini del nostro paese, che sono stati straordinari in questi mesi così difficili, di avere il massimo senso del rigore, del rispetto, dell'attenzione rispetto alle norme che sono in campo.
Io il 13 marzo c'ero lì, la bottiglia di champagne o di spumante, ma mi sa che la terrò in frigo. Allora, la questione della sostituzione del commissario Arcuri, per carità, Io non sono uno di quelli che poi, quando c'è una sostituzione, dico ecco, vedete tutti i disastri. Però c'è da dire che i giornali oggi raccontano due fatti in estrema sintesi. Da una parte il fatto che un anno fa Domenica Cura è stata chiamata ad affrontare un virus di cui nessuno conosceva e sapeva nulla. Certo, a mettere in fila, come fa la stampa, come fanno vari giornali, una serie di situazioni, che ne so, le cito così a caso: Immuni, la app Immuni, avete notizie dell'app Immuni? Pare che abbia risolto, abbia trovato 12.143 casi di positività, cioè nulla praticamente. Immuni, tu l'hai scaricata, Pietruzzo Lagorni? Immuni, sì, la signora di sì, dall'altra parte, bravo, Immuni. Le primule. La vicenda delle primule l'avevamo detto dal primo giorno, sembrava la classica retorica un po' all'italiana. Le primule, i banchi a rotelle, adesso stanno chiudendo praticamente tutte le scuole, in zona rossa chiuderanno anche le scuole elementari. Per non parlare, insomma, dei due grandi casi, i vaccini che non ci sono, e poi tutta la vicenda delle forniture di mascherine, e qui c'è anche tutta una vicenda giudiziaria che non riguarda nello stretto Arcuri, ma alcune persone che hanno lavorato per la struttura del commissario straordinario. Tutte queste vicende le racconta bene da settimane Massimo Giletti a Non è l'Arena sulla 7 la domenica sera. Massimo, buongiorno e grazie di essere qui.
Buongiorno a te, grazie, buongiorno.
Allora, non so se c'è da essere contenti, felici, no, però il giornalista fa un lavoro e tu hai fatto delle inchieste con la tua redazione molto puntuali. E, ecco, ti chiedo cosa ne pensi di questa sostituzione che qualcuno dava per imminente, scontata, è arrivata un po' così improvvisa.
Ma ci sono due ragioni che hanno portato sostanzialmente, a parte che io ho ricevuto un bel po' di querele da Arcuri, quindi forse sarei almeno da un certo punto di vista cerco di essere super partes per quanto mi sia possibile. Cioè, per me sono due le posizioni difficili di Arcuri. La prima è la totale incapacità di fare sistema, da quello che so, ha creato molte tensioni all'interno della protezione civile e soprattutto ha avuto rapporti difficilissimi con il sistema del nostro esercito, le forze armate. Se tu, quando sei lì, devi fare assolutamente sistema, non puoi sbattere in stanzette dove non puoi far più nulla, generali che sono stati in Afghanistan, che hanno gestito la logistica, ecco, visto che oggi si parla tanto di Figliuolo, la logistica che è strategica in tutta questa fase. E poi c'è un fatto politico. È chiaro che eliminare Arcuri compatta il governo, lo chiedeva Renzi, lo chiedeva Forza Italia, lo chiedeva la Lega, la stessa opposizione, PD è stato silente, e quindi sono questi i due motivi. Sì. Poi andiamo avanti nello specifico, vediamo dei disastri.
E tra l'altro sostituito da un generale, tu dici non è riuscito a compattare le forze armate e c'è un generale proprio che lo sostituisce.
E questo è un segnale, ma io penso che anche Biden abbia fatto la stessa scelta. Cioè, in momenti drammatici l'unica organizzazione che può dare garanzia di ragionare in un certo modo sono i militari, è una forza determinante in un paese. Quindi, insomma, io credo che anche Conte abbia grossa responsabilità, perché mi sembra che sia fuori da ogni logica normale affidare a un'unica persona Ilva, all'Italia, tutti i dossier, in più tutto quello che hai raccontato tu, cioè l'emergenza, mi sembra quasi che l'abbia usato come scudo. Ecco perché sarebbe interessante chiedere a Conte il perché attribuire a un unico uomo tutto,
così tanti poteri.
Perché anche poi c'è un cortocircuito, si crea un cortocircuito.
Cosa ne pensi però, Massimo Giletti, di questa cosa? In Italia abbiamo, secondo me, è un po' un vizio quello di pensare sempre che ci siano delle persone che possono o risolvere o in alcuni casi non risolvere le questioni. Cioè, adesso c'è Mario Draghi e tutti allora guardiamo a Mario Draghi. Come hai detto tu, bisogna fare sistema, cioè non ci sono i superpoteri affidati al mandrake di turno che arriva e risolve tutto, no?
Una delle domande vere che comunque ci lascia questa storia è: basta cambiare un uomo per in questo paese? Cioè, c'è l'idea che un uomo, semplicemente un uomo, possa fare qualcosa. In realtà poi è che tu, anche questi famosi soldi, miliardi che arriveranno dall'Europa, li devi gestire, li devi saper spendere, se noi non siamo neanche in grado di spendere i miliardi che abbiamo in pancia. Ci è voluto un anno e mezzo quasi per nominare i commissari di 60-70 super opere straordinarie che dobbiamo fare. Mi sembra che sia. Però Draghi ha dato un segnale molto preciso. Poteva furbescamente un altro, quando dicono è un Conte ter camuffato. No, ha dato un segnale preciso, non ha aspettato che Arcuri andasse in scadenza. Del resto, la mia inchiesta tira fuori delle cose sconvolgenti.
Sì. Quindi, ecco, questa storia delle mascherine, possiamo dire in base alla vostra inchiesta che gli italiani, adesso poi si vedrà per responsabilità eventuale di chi, hanno speso, buttato via, e qualcuno ha lucrato su milioni e milioni e milioni e milioni di euro?
Ci sono delle cose sulle quali noi continuiamo a lavorare, non è che se ne va Arcuri io non continuerò a lavorare su questa storia che è un vero e proprio scandalo, perché in qualsiasi tipo di paese al mondo in una situazione del genere non si... Cioè, guardate, c'è un filmato straordinario, chiedono a Benjamin Netanyahu come mai, come è riuscito a far vaccinare tutte le persone. Semplicemente alle 2 di notte dice: ho alzato il mio telefono, ho chiamato il presidente di Pfizer, sennò abbiamo concordato un prezzo, in 2 ore tutto abbiamo avuto, diciamo, l'ok per partire. Noi ci siamo affidati al signor Benotti, a Jorge Solis, che faceva aveva un negozio dove facevano del tipo di cannabis terapeutica, c'era Guidi, che è una signora sotto processo a bancarotta a San Marino. Ma io, lo Stato italiano, penso che sia qualcosa di diverso. Alza il telefono, va in Cina col suo ministro, cioè non è così, questo non è il punto. Ma poi ci sono degli interrogativi grandi come una casa sul quale la procura sta lavorando.
Sì, sì, sì. E su quali lavorerete anche voi? Quindi domenica, immagino.
Ce n'è uno, sì. Guarda, ci tengo molto, ce n'è uno perché abbiamo tirato fuori noi il documento.
Sì.
In qualsiasi paese, quando il signor Benotti, che è uno di questi quattro
intermediari,
dice che gli arriva il 7 maggio, con cui ci sono 1280, ricordiamo, passaggi dei telefonici tra lui e Arcuri, al 7 maggio scompaiono questi, non ci sono più telefonate, non ci sono più messaggi, non c'è più niente. Benotti, dal mio amico Nicola Porro, dice: beh, arriva all'improvviso Arcuri sotto il mio ufficio e mi dice: non possiamo più parlarci perché ho saputo che c'è un'indagine. Mi ha detto Palazzo Chigi. In qualsiasi paese normale, o uno dice una falsità e allora va a calunniare,
sì.
No, si guarda per calunnia, alcuni lo deve fare, oppure c'è qualcos'altro. Allora, il documento che noi abbiamo tirato fuori, nel momento in cui Arcuri, gli avvocati di Arcuri mi dicono: guai se lei dice una cosa del genere, perché le indagini partono al 31 luglio, noi abbiamo dimostrato che, siccome i pagamenti milionari sulle società di Benotti e del collega di faccendiere, diciamo, Tommasi, arrivano oltre 40 milioni di euro più o meno, scattano il 20 di aprile. Quindi la Guardia di Finanza e i servizi segreti, siccome arrivano delle quantità enormi di milioni di euro su questi conti correnti ad aprile, chiaramente Banca Italia fa scattare delle indagini, quindi qualcuno a livello importante sapeva. Questo non vuol dire che si siano detti chissà cosa, quei due lo sanno.
No, certo.
E ma poi... non diciamo fesserie. La notizia era pronta, l'abbiamo dimostrato con un documento già ad aprile.
Poi ovviamente su questo, Massimo, la magistratura è giusto che faccia il proprio lavoro, e se c'è lavoro,
ma qualcuno deve
indaghi.
Rispondere, però, scusa.
Sì, no, certo.
Noi stiamo parlando di un commissario straordinario che viene chiamato in causa da un signore che dice: sono stato avvisato da Arcuri di avere un'indagine su di me.
Sì, quantomeno o smentire.
No, non basta smentire, qui bisogna querelare.
Sì.
Io voglio vederla la querela nei confronti di Benotti, perché a questo punto ne vale la credibilità di un paese. Quindi chi è a capo di una struttura così importante deve rispondere anche quando viene eventualmente calunniato. Non è che c'è la cavala dicendo comunicato stampa, ma non è vero.
In ogni caso, Massimo, io ti ringrazio e attendiamo a capire domenica, insomma, perché se ho capito bene sviluppi ce ne saranno.
Andiamo avanti. Beh, abbiamo dei documenti che faranno molto discorso. trasmettere. Grazie.
Grazie Massimo Giletti, non è l'arena. Domenica sera, ciao. Ovviamente. Grazie di essere stato qui, anche perché è giornalista, effettivamente, tra i giornalisti, ma ricordo anche le inchieste della Verità, per questo, dal punto di vista della carta stampata, e Nicola Porro, quarto grado, che hanno seguito anche tutte queste vicende. Allora, alle 9:23 minuti, io ritrovo con molto piacere Roberto Battiston, professore fisico. Buongiorno, professor Battiston.
Buona giornata a voi.
Antenna sull'RT del paese, sui contagi. Oh, mannaggia, come faccio? Mi metto subito le mani nei capelli, professor Battiston? Oh.
Beh, la situazione non è incoraggiante, diciamolo subito, al di là di ogni infingimento. È una settimana in cui è aumentato di 23 centesimi l'RT nazionale, sono 0,23, siamo passati da sotto circa 0,9 qualcosa a 1,17.
Ricordiamo che sopra l'1 scattano grandi allarmi.
Parte un meccanismo moltiplicativo che fa sì che le cose tendano a crescere sempre più velocemente, ma quello che è successo purtroppo in ottobre, non dimentichiamoci, pochi mesi fa è successa la stessa cosa, quindi se guardiamo il filmato, diciamo, già visto, purtroppo abbiamo di fronte a noi una situazione difficile.
Lei non sa quanto io ho ripensato alla sua proposta, e ripeto, lei non è un medico, ma avanzò questa proposta, dice: ma perché non vacciniamo i più giovani? Ma perché non vacciniamo i liceali? Ma perché non vacciniamo quelli che poi vanno in giro, non li teniamo più a casa, devono andare a scuola?
Avete visto i dati della sanità che mostrano che l'età media dei contagiati è scesa drasticamente verso i 20 anni, e questo è proprio quello che abbiamo discusso nel passato, cioè talmente chiaro, purtroppo, uno non ama mai essere, diciamo, una Cassandra che ha ragione, però purtroppo in questo caso bisogna vedere i numeri.
No, è chiaro, che voleva dire, magari effettivamente l'aspetto era anche un po' cinico, qualcuno l'accusava di questo, perché voleva dire rimanere con delle fasce di età alta scoperte, quindi qualcuno purtroppo non ce l'avrebbe fatta.
Mi scusi, ma lei quando ha un'automobile, l'olio lo mette nel motore o sui freni? Voglio dire, si mette nella parte che spinge, no? La parte che deve funzionare meglio. È per proteggere la società, mica per sottoporre i giovani a una tortura, è per proteggerci tutti, era questa la logica.
Sì. Quali sono le province, le zone messe peggio e quelle messe meglio? Beh, la Sardegna sappiamo che è davvero bianca.
Cominciamo da quelle messe meglio, perché c'è un pochino su il morale, perché Sardegna e Sicilia beneficiano in questo momento di essere delle isole, quindi non c'è più il flusso turistico estivo e la situazione è tornata senza, diciamo, misure drastiche, hanno fatto delle misure, ma senza cose di regione rossa o cosa di questo genere. La Sicilia ha avuto un periodo, ma un breve periodo, un mese e mezzo fa circa, sono tornate in condizioni, diciamo, di continuo decrescita. In condizioni del genere il virus si sta spegnendo piano piano da solo a fronte di una condizione della regione gialla, in questo caso della Sardegna addirittura l'abbiamo battezzata bianca, comunque il meccanismo è sempre lo stesso. Abbiamo altre regioni che stanno ancora tenendo un andamento regolare, ricordo la Puglia in particolare, lo stesso Lazio, che è una regione molto, molto importante dal punto di vista, appunto, abitativo, e sta in una situazione abbastanza buona per il momento. Purtroppo abbiamo regioni molto importanti e si continuano continuano ad aumentare di giorno in giorno, e questa è la cosa che fa impressione, perché le cose cambiano da un giorno all'altro. Una settimana siamo partiti da 2-3 province, Perugia, l'Alto Adige, che stanno adesso migliorando, e poco più, a 20 province che hanno una situazione difficile, per non dire critica. Oggi siamo praticamente a metà delle province in cui si vede la ripartenza, alcune regioni importanti, la Toscana in particolare, ma si vede il Piemonte che sta crescendo, la Lombardia che è molto alta, parlo sempre sopra l'uno, non sto più parlando sotto, appena sopra l'uno, e quindi si stanno muovendo intere regioni, mentre fino a poco tempo fa si poteva individuare le singole province che erano più problematiche. Intendiamoci, ci sono una serie di azioni che si vedono prese dai governatori delle singole regioni di rendere rosse aree molto piccole, grossi comuni, situazioni in cui si è vista una crescita anomala. Penso per esempio recentemente provincia di Bologna, abbiamo visto una crescita che poi è stata imputata a un fenomeno caratteristico di Imola, della zona di Imola, dove sono intervenuti probabilmente con dei buoni risultati, Ma diciamo tutte queste cose sono importanti se si fanno sistematicamente in tutte le situazioni che lo richiedono e rapidamente. Una settimana per il virus è una torta di cioccolata, ci va di corsa, capito?
Adesso noi, professor Battistano, abbiamo puntato tutto sui vaccini. Il problema è che perché ci avevano detto arrivano i vaccini, stiamo tranquilli. E poi abbiamo scoperto che vaccinare è complicatissimo, soprattutto se non arrivano i vaccini, e intanto il virus. Forse abbiamo mollato sulla questione del tracciamento del...
No, ma è un po' più complicato. Intanto, diciamo, tutti sapevamo che anche nella migliore delle ipotesi vaccinare 40 milioni di persone avrebbe preso svariati mesi. Abbiamo sempre detto e ricordato, adesso siamo in ritardo sulla tabella di marcia per vari motivi, però sapevamo che non poteva essere il vaccino.
Tempo. Però man mano che si vaccina le persone dovrebbero calare i contagi.
La situazione era in equilibrio dal punto di vista dell'andamento da praticamente da Natale in poi, erano fissi lì intorno 0,9-0,95, poco sotto 1. Quello che veramente ha spostato gli equilibri è questa storia delle varianti aggressive. Le varianti aggressive sono purtroppo presenti in Italia da parecchie settimane, probabilmente già da dicembre abbiamo avuto le prime avvisaglie, ma per numeri piccolissimi. Col tempo che passa diventano dominanti e adesso molto probabilmente questa crescita improvvisa così rapida che supera, diciamo, le difese tradizionali che sono state messe in atto, le mascherine, gli isolamenti, i colori delle regioni, è probabilmente collegabile alla predominanza che via via si inserisce, si instaura delle varianti aggressive. Ed è una cosa purtroppo che quando si supera la soglia parte a razzo e ormai siamo in queste condizioni.
Sì. Per concludere, professore, l'altra volta ci aveva citato un sito molto interessante per controllare la situazione anche all'estero, paese per paese. Certo. Come va nei paesi, non so, vicini? Tanto ormai il mondo è globale, noi dobbiamo guardare anche i paesi a noi vicini, ai paesi...
Guardi, adesso la situazione per esempio è variabile giorno per giorno, periodo per periodo. Mi pare che in Francia le situazioni attualmente siano migliorate, anche in Germania sta tenendo. Però può darsi che fra una settimana le cose che dico adesso non siano più vere, perché questa dinamica delle varianti è molto forte e anche imprevedibile. Se uno siamo passati in una settimana da un andamento, diciamo, più o meno ordinario di piatto, diciamo, con qualche fluttuazione, a un andamento in cui tutti gli indicatori sono messi a salire. Ecco, questo trapasso, questo passaggio non era facilmente anticipabile. Esistono modelli complicati che riescono anche a darci una mano a capire questo, ma di fatto c'è un cambiamento di ritmo che può accadere anche negli altri paesi da una settimana all'altra. L'Italia sicuramente in questo momento torna a essere sulla frontiera delle situazioni, diciamo, critiche. Il punto fondamentale è quali strumenti ci sono ancora a disposizione, più di quelli che abbiamo implementato. Beh, si ricorda che ci ha salvato dalla seconda ondata, che pure è stata pesantissima, il decreto sulle mascherine obbligatorie in pubblico a ottobre, l'avevamo, l'abbiamo introdotto, quello riguarda decine di milioni di persone e le cose sono sicuramente andate meglio. Ecco, oggi questo tipo di strumento non ce l'abbiamo più, l'abbiamo già usato, stiamo vaccinando, abbiamo praticamente forse 5-6 milioni di persone che hanno avuto il virus e quindi sono in qualche modo difese. Quindi abbiamo già un'immunità di gregge dell'ordine del 10-15% che sta di fatto abbassando l'RT percepito, quindi anche quello va nella direzione giusta. Il fatto che stiamo aumentando così rapidamente, l'unico strumento che abbiamo sono le chiusure, possibilmente limitate, localizzate, ma tempestive, non dopo 15 giorni, deve essere fatto il più presto possibile alla prima avvisaglia. E se no, purtroppo, lo dico veramente con amarezza, l'unico strumento che rimane alla fine è quello che abbiamo fatto in marzo scorso, però ci rendiamo conto del peso sociale e economico che questo va.
Allora, professore, intanto io la ringrazio ancora nuovamente. Roberto Battiston, fisico, con la sua struttura controlla quotidianamente provincia per provincia, comune per comune, zona per zona l'andamento dei contagi e quindi l'RT, quanto aumenta, quanto diminuisce l'RT di. Ricordiamo questo indice che indica per l'appunto quante persone mediamente una persona che ha il Covid contagia a sua volta. E poco fa, questa è una notizia molto interessante, no, ve lo dico dopo la pubblicità, c'è un'importante novità riguardo alla scuola, dopo la pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, sei proprio un bel fenomeno, eh? Facile parlare, il ministro aveva detto che in 6 mesi ne eravamo fuori. Ha sbagliato la previsione, come gran parte del mondo.
Bene.
E capirai, facile parlare lì dal microfono, eh? Se c'eri te invece, chissà in quanto ne uscivamo, in 3 mesi. Facile parlare da fenomeni, facile.
Niente, questo è il solito errore. Il problema è che non è che ha sbagliato a dire. Se uno non sa fare una previsione, può utilizzare il lodo Draghi. Stia zitto. Che è sempre una valida regola. Stare zitti.
Draghi, passo e chiudo.
Alessandro Milan, tieni la bottiglia di champagne in fresco.
Ecco.
Ci farai il cacciucco alla livornese quando diventerà aceto fra qualche anno.
No, no.
Milan, ma Brunetta, sì. Dov'è? Non si sente più.
Ma perché?
Ci manca tanto.
Ha scambiato Brunetta per Manera. Questa cosa. Perché?
È così.
Leonardo Brunetta Manera.
Buongiorno.
Buongiorno. Perché ti hanno scambiato per...
Ma perché in fondo siamo colleghi. Io ho dato l'esame di economia politica, Brunetta è un economista, quindi diciamo che possiamo considerarci colleghi.
E quindi, siccome Brunetta si autodiede in pratica il Nobel una volta, no, sai che disse una volta,
no,
da Mentana disse, beh, è rimasta epocale, disse: se io avessi continuato a studiare, se avessi fatto un'altra strada e non avessi fatto la politica, certamente avrei vinto il Nobel per l'economia.
Beh, ma anch'io, se avessi fatto un'altra strada, sarei diventato uno dei più grandi, diciamo, giuristi italiani. Anzi, credo che sarei diventato presidente della... No, presidente non si può, perché presidente è ancora, diciamo, un membro della Corte Costituzionale.
Ecco, addirittura. Vabbè, contento te.
Ovvio!
Ma io faccio notare che anche 10 giorni fa il ministro Speranza comunque ha ribadito che siamo all'ultimo miglio, è solo che l'ultimo miglio l'aveva citato anche tanto tempo fa,
appunto.
Siamo sempre all'ultimo miglio, sì. Bisogna capire quanto è lungo, ci aveva anche fatto un pezzo, quanto è lungo questo ultimo miglio.
No, nel dubbio, dubbio sarebbe meglio, a questo punto ci hanno insegnato che le previsioni vengono smentite, sarebbe meglio non farne più, no? Tu sei d'accordo su questo? Però
sì,
guarda,
oppure magari non citare espressioni che magari lasciano intendere che siamo alla fine, perché l'ultimo miglio è l'ultimo, però quanto è lungo quest'ultimo miglio? 6 mesi, un anno, 6 anni, 12 anni, sempre.
Adesso,
l'ultimo
questo,
miglio nella questo, storia dell'umanità, l'ultimo miglio può anche essere una vita intera.
Questo quindi è un po' un errore che da uno scienziato come te non mi sarei aspettato. Al limite puoi dire che l'ultimo miglio è lungo 1 chilometro. Non un mese, non puoi mettere insieme una misura di lunghezza con
parlo
una misura...
per metafore, so che insomma, la metafora è già un linguaggio a te sconosciuto, ma dice comunque
vabbè, quindi no, non mi sarei aspettato da uno scienziato come te questa caduta di tono. Allora ti voglio sottoporre quello che ha detto il fisico Parisi sul Corriere della Sera. Il fisico Parisi oggi di giuro ha detto: la terza ondata, prepariamoci alla quarta.
Sì. So che tu ma già ami, tempo fa si era parlato di quarta ondata.
No, adesso
faccio...
prego.
Quando un attimo fa Battiston
sta contestando
che...
il fisico Parisi e il professor Battiston. Prego, la scienza
che avanza. Dicevo che la soluzione migliore sarebbe tornare al lockdown in pratica definitivo come l'anno scorso, ma dice lui non si può perché ci sarebbero conseguenze sociali ed economiche importanti. Ecco, io faccio notare che per alcune categorie, tra le quali anche la mia, sostanzialmente è un anno che c'è il lockdown
però
totale.
Ti faccio sentire,
in zona gialla, eccetera,
ti faccio sentire Amadeus. Sei un uomo di poca fede. Ieri Amadeus, presentazione di Sanremo. Ricordo che tra l'altro noi avremo Willy Peyote, il nostro inviato a Sanremo, uno dei cantanti che si esibirà e speriamo possa anche vincere. Vabbè, ma questo non lo si dice, sennò magari non si porta neanche bene. Caro Pietruzzo, Amadeus sui teatri.
Spero che questo sia l'inizio di tante altre cose belle. La notizia della possibile riapertura a fine mese dei teatri, dei cinema, questa è un'immensa gioia.
Immensa gioia, capito?
Sì, ma scusa,
Non essere polemico.
No, non sono polemico, ma con tutti quanti.
Nazionale, poi.
Allora, ci sono tutti i virologi, medici, scienziati che dicono che andiamo verso appunto la terza, la quarta
infatti
ondata.
Non
quindi
ci sarà nessuna apertura.
Le zone gialle probabilmente andranno diminuendo sempre più. Mi pare che i teatri non si siano riaperti nemmeno in Sardegna, se non vado errato, che
per
è
ora
zona
no,
bianca.
Per ora no.
Quindi
però
sembra un po' un annuncio di quelli per dire vabbè, state buoni intanto.
Intanto, poi succede.
È diventata zona gialla la Liguria perché c'è anche Sanremo.
Sanremo.
No, a proposito di Sanremo, un po' diminuire i contagi, diciamo.
A proposito di Sanremo, fammi dire una cosa, guarda, dalla redazione mi hanno detto adesso una notizia che mi addolora, mi attrista, ma davvero. Mi dicono che, mi dicono, ed è vero, vedo anche sui siti, che è scomparso, è morto il grande Claudio Coccoluto, DJ Coccoluto. È un momento, mi dispiace moltissimo, perché a parte che era un genio della musica, uno dei maestri dei DJ, e spero davvero che Sanremo questa sera dia lui il giusto tributo, lo ricordi. Ma poi vabbè, personalmente, una persona con la quale ogni tanto su Twitter, no? Sai che Twitter avvicina le distanze, un po' ci ascoltava, ma questo non è importante, quindi ogni tanto ci scrivevamo, ci scambiavamo dei pareri, insomma mi ha colpito molto la notizia di poco fa, la scomparsa di DJ Coccoluto, che nel settore davvero è stato un maestro per
tra l'altro
tantissimo.
Credo in giovane età,
sì,
tutto sommato
59 anni, giovanissimo, sì, sì. 59 anni. Vabbè. Antonio da Udine, buongiorno.
Buongiorno, volevo intervenire per dire una cosa. Io ho acceso qualche minuto fa, una decina di minuti fa, la radio, sì, e sentivo che parlavano delle mascherine, che è stata l'ultima spiaggia che hanno messo in campo, e dopodiché ci sarà il lockdown. Però volevo dire una cosa, sinceramente. Vedo che tutti usano queste mascherine di stoffa. Ma che protezione danno? Cioè, io sono un operatore sanitario, ho lavorato in un reparto Covid anche.
Sì.
Sinceramente mi viene, cioè, sto male a vedere queste cose qua. Poi anche
sì, diciamo, non sono il massimo, sono meglio che non aver nulla, però lei dice non sono certamente a norma.
No, guardi, mi tolgo.
Proprio come avere nulla, è come avere nulla.
Ecco, mi permetta la presunzione di dire che non è come non avere niente. E poi un'altra cosa, poi tutti con le mascherine sotto il naso. Anche in televisione vediamo delle persone con le maschere, ma mi permetta di dire una cosa, ma cioè, che senso ha? Cioè, facciamo le cose fatte bene e forse ne andremo. Dico, io ho lavorato in un reparto Covid e ne sono, lo dico con orgoglio personale e anche con tristezza. Cioè, non c'è da scherzare, veramente. Cioè, non c'è neanche la più pallida idea di cosa io ho visto. Le persone soffrire, le persone, cioè, prego, tutti mettete queste cavole di mascherine, sì, ma mettetele bene.
E non di stoffa.
Bene,
e non di,
bene,
e non di stoffa.
Perché sennò ma non è questione di andarne fuori, è la nostra vita. E poi un'altra cosa, io adesso, questo ci tengo a dirlo, io ho mio figlio che fa le superiori.
Sì.
Questa settimana è successo che una ragazza è andata a scuola, aveva la tosse, tossiva, aveva di tutto, no? Ecco, allora, i genitori, per piacere, con tutta la responsabilità del mondo, teniamoli a casa, questi bambini, devono andare a lavorare, ma non è una scusa, devono andare a lavorare.
Sì, a proposito della scuola, Antonio, no, perché avevo detto che c'è una notizia importante sulla scuola del neo ministro Bianchi, la sottopongo anche a lei, che così gliela dico in diretta. Il ministro Bianchi ha detto, siccome si parlerà di chiudere le scuole, è la prossima frontiera, soprattutto zone rosse, il ministro Bianchi ha detto, se i negozi sono aperti, restino aperte anche le scuole. E io devo dire, sono totalmente d'accordo, l'ho detto da sempre, le scuole devono essere le ultime strutture a chiudere. Voglio vedere chiusi prima gli aeroporti, le stazioni, i negozi, ovviamente gli esercizi commerciali, tutto. Quando abbiamo chiuso tutto e abbiamo ridotto i movimenti, se ancora ci sono contagi, come ultimissima ratio si deve pensare a chiudere anche le scuole. Così la penso io. Antonio, cosa ne pensi?
Posso dire un'ultima cosa? Sì. Dopo la lascio. Guardi, la misurazione della temperatura all'entrata dei ragazzi dovrebbe essere fatta. E un'altra cosa, se una persona, un ragazzo, risulta che ha la tosse, che ho dei sospetti, Io, con tutto rispetto parlando, prendo questo, mi ha detto che non è stato possibile, prendo questo ragazzo, lo metto in una stanza, tra parentesi.
Ma questo è il protocollo, questo è il protocollo. Se una scuola, in teoria è così, se una scuola ha dei sintomi viene messo in una apposita aula dove viene, se è piccolo il ragazzo, se è, viene controllato a vista, viene tenuto, come dire, isolato finché i genitori non arrivano.
Comunque, mi sembra che l'ascoltatore descriva una situazione un po' diversa dalla realtà, perché camminando in giro per strada io vedo le persone che nella stragrande maggioranza
ce l'hanno, tutte la però dice che sono di stoffa,
e anche nel modo corretto.
Sì, ma no,
la maggior
stoffa,
parte ce l'ha quella, hanno quella chirurgica normale e anche messa bene. Adesso io camminando a Milano non credo che le altre città siano diverse. Cammini a Milano durante il giorno,
diciamo che
di quel
è
tipo,
più facile notare tu... quello che la tiene male, diciamo, quello che la tiene male ormai emerge, si nota subito, quello che non ce l'ha poi ci mancherebbe.
No, effettivamente... è molto cambiata da questo punto di vista la situazione rispetto all'anno scorso. L'anno scorso in tanti li vedevi con le mascherine sul collo, sotto il naso, sulla testa, dietro le orecchie, sul polso, sul gomito, anche sul ginocchio. Adesso invece adesso invece quasi tutti hanno quantomeno la chirurgica, in tanti hanno anche quella più protettiva.
Non so, ma prima del traffico vediamo se c'è ancora.
Ma le sembra una cosa normale questa?
Sì signora, è normale, in Italia è così signora, non c'è da stupirsi.
No, vabbè, vabbè.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, non ho veramente capito perché quando fai la domanda cosa succede nei paesi vicini, voi in Italia sempre parlate solo della Germania e di Francia. Cosa succede in Austria? Cosa succede in Ungheria? Slovenia? Croazia? Non sappiamo niente.
Ecco Malena! Adesso si alza il livello della trasmissione. Pensate come sono messi. Chiudete!
Mi sa che passo a Radio Maria.
Ma le sembra una cosa normale questa?
Signora, gliel'ho già detto mille volte. È normale, basta polemizzare. Signora, se le faccio una ragione.
Ma le sembra una cosa normale,
sì,
questa?
Sì, è così, è così.
Leo, ha messo
è
giù,
così.
Ha messo giù tre giorni.
Non era in diretta.
Ha messo giù tre giorni
pensavo
fa.
Fosse in diretta.
No, ha messo giù tre, è da tre giorni che ha messo giù, però vabbè. Vabbè signori, niente Leo, a te il microfono a questo punto, però la signora veramente non ha messo giù.
Ma le sembra una cosa normale,
sì,
questa?
Basta signora, ma non potete evitare di passare la linea alla signora, basta, ne abbiamo già risposto, non può richiamare tutti i giorni e tutte le ore. Signora, basta. Questi giorni stiamo vivendo un anticipo di primavera, il clima è tiepido e chi può va a fare qualche passeggiata al mare, ma solo chi abita già al mare, perché proprio nel periodo in cui verrebbe più naturale muoversi, invece per i noti motivi siamo costretti a limitare la mobilità il più possibile. Con l'inizio della primavera, ad esempio, i milanesi il fine settimana si muovevano per andare in Liguria, alla zona di mare più vicina. In tempi normali si parte affrontando da Milano la A7, l'autostrada che porta a Genova, con tutti i migliori propositi, anche perché normalmente fino al casello di entrata, anche di sabato, non ci sono grosse file o problemi. Bisogna però avere sufficiente benzina nel serbatoio, perché la prima area di servizio su quell'autostrada è a Dorno, oltre 20 km dal casello, e se si è già in riserva si rischia di rimanere a piedi, oppure, come feci una volta, si rischia di dover chiamare il soccorso automobilistico solo perché si è rimasti a secco tra il dileggio dei soccorritori che ti ridono in faccia per il tuo problema. Ecco, cari soccorritori, vorrei dirvi che ogni problema in autostrada merita di essere trattato con sensibilità da parte vostra. Da parte vostra sguardi seri se chi ha effettuato la chiamata ha il motore in panne oppure il radiatore che va a fuoco. Invece palese ironia se si è rimasti a secco oppure se da soli non si è in grado di cambiare una ruota. E poi ci si resta male, si distrugge l'autostima e si è costretti ad anni di terapia dallo psicologo. Ma ammettiamo pure che si possa superare in scioltezza l'area di servizio di Dorno. Da lì si prosegue verso Genova, finché, poco dopo Tortona, si deve scegliere se in Liguria andare a Levante o a Ponente. Io seguo sempre l'autostrada verso Ventimiglia perché mi pare meno densa di curve e più rilassante. Certo, superato Ovada ci si imbatte nella ben nota Masone di cui ho già parlato, e dove, dalla primavera in avanti, è pressoché impossibile non infilarsi in code che minano la serenità familiare coi bambini che lamentano necessità corporali per le quali bisogna aspettare quantomeno l'area di servizio del Turchino, e con la moglie, se guida il marito, che addebita al consorte il fatto che anche altri di sabato abbiano pensato di avviarsi verso la Liguria in coda. Poi si arriva a destinazione, magari a Varazze. La situazione familiare ormai è tesa, moglie e marito hanno messo le basi per la separazione, il figlio piccolo non si capacita che a Varazze non si trovi parcheggio, mentre lui ha di nuovo necessità corporali che ormai non riesce più a contenere. I bambini piccoli, più che normali creature, sono serbatoi di urina da scaricare nei momenti più inadatti e impensati. Dopo alcune ore alla ricerca di un posto dove lasciare la macchina, verso le 3-4 di pomeriggio, finalmente la famiglia può andare a pranzo. È il classico ristorante per turisti dove di stellato c'è solo il conto. Se si ordina un piatto di spaghetti con le vongole, dentro c'è la sabbia. Ma anche se si ordina un filetto, chissà perché, dentro c'è sabbia. Appena terminato il mediocre pasto, come spesso accade di pomeriggio in Liguria, si addensano nubi che poi nel volgere di pochi minuti si trasformano in pioggia e vento, con conseguente evidente calo di temperatura che ci si potrebbe conservare i vaccini Pfizer. Si cerca un ombrello che in macchina non c'è, lo si va a comprare in un negozio ligure di ombrelli per turisti milanesi, lo si paga più dell'intero pranzo, lo si apre e anche dentro l'ombrello c'è sabbia. Si decide amareggiati di tornare a Milano, trovando inevitabile coda da Masone fino al casello. Il marito non ha installato il telepass che faciliterebbe il transito. Lo sguardo silente della moglie fa trasparire tutto il disprezzo nei confronti del consorte. Prima di andare a letto, marito e moglie contattano gli avvocati per la pratica di divorzio. Vanno a letto, tra le lenzuola c'è sabbia. Ecco, quest'anno tutto questo causa Covid non si avvererà. Si divorzierà, sì, ma per altri motivi, principalmente la sabbia.
Un matrimonio di sabbia. Questa è la verità. E va bene, signori. Allora, noi sai che nella seconda ora di Uno Nessuno 100.000 parleremo, beh, intanto di Sanremo, poi avremo Maurizia Cacciatori che torna con noi, parleremo di tanti altri argomenti, però questa storia dei teatri, insomma, mi ha lasciato profonda amarezza, quindi secondo te non si apre, è tutto è l'annuncite...
No. No, poi ci sono delle regole così stringenti che per la maggior parte dei teatri sarebbe
un metro di distanza.
No, ma anche la capienza e tutto qua. Insomma, i teatri medio piccoli non credo proprio che potranno aprire, potranno solo aprire quelli grandi, che però a quel punto avranno dei costi di gestione. Vabbè, comunque insomma è inutile parlarne, l'abbiamo già detto mille volte.
Mi butti sempre nello sconforto, così io però cerco di tirarti su di morale.
Sanremo, adesso vedremo come va Sanremo.
Ma cosa farai? Farai come si chiamava quello cavallo pazzo? cosa farai tu a Sanremo? Non è che sei a Sanremo e fai qualche comparsata per cercare di... Basta! Potresti arrivare sul palcoscenico di Sanremo adesso che tanto è tutto vuoto, quindi puoi intrufolarti eccetera e urlare che cosa? Fai la tua grande polemica contro Sanremo. Dai,
non voglio polemizzare contro Sanremo.
Hai cercato di chiuderlo.
No, io dicevo semplicemente che di questi tempi sembrava un po' fuori luogo fare Sanremo col pubblico. Vabbè, basta, vado via, ciao.
E infatti c'è il pubblico. A proposito, ecco, questa cosa mi incuriosisce, gli applausi finti. Se c'è una cosa che non ho mai, spero che li abbiano fatti bene, perché gli applausi finti, se c'è una cosa, mi puoi mettere Pietro la Corte? Allora, dai, anche tu. Inizia questa sera Sanremo. Cioè, che effetto vi fa, cari ascoltatori? Adesso li avrà fatti meglio.
È l'horror vacui, ma io lo capisco. Forse l'horror vacui, perché...
Attenzione, il linguista, però, maniera...
No, ci sarà. Poi la cosa che mi impressiona sempre è quando vedo adesso le pubblicità varie, come Amadeus rida sempre qualsiasi cosa dica Fiorello. Cioè, Fiorello dice ciao e... Amadeus si smascella dalle risate.
Addirittura ha fatto il promo, credo, in TV sì, in cui lui non riesce a ridere, non riesce a non ridere.
Secondo me quello risulta un pochino finto, diciamo la verità.
Ma secondo me invece è esattamente
non
così.
Lo so.
Cioè...
Però si smascella dalle risate. Secondo me è impossibile per Amadeus fare una conversazione seria con Fiorello. Ride tantissimo.
Vabbè, signori, ma noi invece abbiamo le nostre...
Poi sai che è un termine colto, dotto, arriva da, se non sbaglio, al Decamerone di Boccaccio.
Horror vacui, Decamerone, smascellarsi, insomma. E poi la scienza, ricordiamo, le misure, il miglio che diventa un anno, vabbè, insomma...
Le otarie, ricordi quando parlai delle otarie che hanno un taschino nel quale tenere i sassolini?
Sì, esatto, poi ne parleremo meglio. Non erano le otarie, comunque. Comunque erano le marmotte, secondo me, comunque. No, erano le otarie.
Non erano le marmotte, sì,
andiamo al giornale Radio con i prodotti Draghi.
Antonio, il mio climatizzatore d'inverno non mi dà il tepore necessario, mentre d'estate non raffresca abbastanza l'ambiente.
Ma come, Mirna? Tu allora non conosci i climatizzatori Draghi?
No, non li conosco. Sono da molto sul mercato?
Certo, da molti anni, ma solo per i più esigenti. Ora invece i climatizzatori Draghi sono disponibili per tutti. Rinfrescano d'estate e riscaldano in inverno, ma col minimo rumore. I climatizzatori Draghi agiscono, ma nel silenzio più assoluto.
Wow, vado subito ad acquistarne uno per ogni stanza della mia casa. Anzi, quasi quasi mi trasferisco in una casa più grande per avere più stanze in cui installare i climatizzatori Draghi.
Draghi, il clima ideale per la maggioranza assoluta della famiglia.
E che silenzio!
Draghi, passo e chiudo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Siamo ritornati finalmente al rock durissimo.
Comunque Milan non fa ridere per niente, fa ridere solo Manera. Cosa sei lì a fare, Milan?
Milan, peccato che ti danno un microfono, fanno parlare proprio a tutti.
Devo dire che ormai l'accerchiamento è totale. Ma è bella questa cosa che secondo alcuni dovrei fare il comico, che sarebbe un grande onore. Sarebbe un grande onore.
Ti venne detto anche i ricordi da chi? Da
Bozzo, sì.
Esatto, sì, sì, dal direttore artistico di Zelig, che è un grande complimento.
Ma certo, ma infatti è un grande complimento. Vai, Pietruzzo.
Ma ti pare una cosa normale, Gu?
Adesso.
Ma le sembra una cosa normale,
sì,
questa?
Sì, è così, signora, basta. Ma non pote... basta veramente, bisogna dar voce anche agli altri ascoltatori che magari non riescono a prendere la linea. Invece sempre la signora deve parlare.
Vabbè. Grazie signora, arrivederci comunque, come sta? Tu, sì, arrivederci.
Ma le sembra una cosa normale,
sì, sì,
questa?
Vabbè.
Vabbè.
Non si fa niente, ormai stucchevole questo diventa,
sì,
in pochi giorni è diventato stucchevole.
abbastanza. Oh, ma sai che Willy Peyote oggi sul Corriere della Sera lo danno come una delle canzoni più belle. Ah, porca miseria, guarda che... alle 10.30 il nostro personalissimo
sarebbe... il premio della critica sicuramente.
Ma guarda che tra l'altro ha scritto un testo meraviglioso, l'abbiamo visto, e tra l'altro c'è questo refrain: teatri chiusi e stadi aperti, teatri chiusi e stadi aperti. Ma guarda, farà parlare questa canzone a Sanremo, e lo sentiremo alle 10.30, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. E c'è Giuseppe che ci chiama da Messina. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno, ciao Milan, ciao Manera.
Ciao.
Un Forza Inter, un consiglio.
Sì, vabbè.
Devo andare di meno dalla Gubber perché ti rovina.
Ma perché mi rovina? Ma perché tieni all'Inter a Messina? Cosa c'entra l'Inter con Messina?
Intanto sono siciliano. L'Inter c'entra perché in Sicilia non è che abbiamo grandi squadre. Una volta c'è il Palermo,
il Messina.
Giocò anche Totò Schillaci.
È stato in Serie A fino a qualche anno fa. Il Messina,
Sì, ma infatti quando giocava in Serie A e in Serie B ti favamo Messina, andavamo anche allo stadio a seguire il Messina, anche il Palermo, perché in fin dei conti siamo sempre siciliani. Però c'è una cosa:
il Catania, vabbè.
Il Catania, però sono squadre che vivono certi momenti epici, perché poi vede come vanno a finire quando già fanno il salto di qualità, poi
si squaglia.
E si deve ritornare dal settore dilettantistico.
Ma io sono più interessato all'affermazione precedente: perché quando Milan va in mezzo a Vigli Gruber si rovina? Beh, un po' è vero, ma sentiamo anche il parere dell'ascoltatore.
Giuseppe, perché mi rovino?
Come?
Perché mi rovino dalla Gruber? Cosa vuol dire?
Ah sì, perché ti influenza. Mentre prima quando facevo la trasmissione, secondo me politicamente ti mantenevi in posizione un pochettino equidistante. La Gruber poi ti spinge verso certe linee politiche che sono il massimo. Noi sappiamo che la Gruber...
Quali sono? Poi intende più a sinistra, più a destra, più a sinistra. Più a sinistra.
Ma sì, l'ha detto Leonardo, l'ha detto.
La Gruber la seguo tutte le sere. A voi vi seguo tutti i giorni perché nel momento in cui lavoro, che sono in macchina, e allora mi viene facile ascoltare. È un programma che ascolto con molto piacere.
Vabbè, Giuseppe, però io a un interista ho già dato troppo spazio. Cosa vuoi dire?
Vabbè, io volevo dire semplicemente una cosa sulla pandemia, diciamo, perché il governo Draghi cerca risorse e cose varie. Ha fatto bene a togliere alcuni, ma in ogni modo, io dico. Tu hai dato spazio ai medici di base che curavano i malati di Covid a casa, con molto successo, giusto? Ora io dico, perché questi medici di base dal governo non sono mai stati presi in considerazione?
Ma perché fanno i medici di base, giustamente, facciano bene il loro lavoro.
Sì, giusto, però io voglio dire un'altra cosa. Perché non incentivano sti medici di base? Da c'è stata la sentenza del TAR del Lazio che dicevano che non dovevano andare a curare i malati a casa.
Questo Giuseppe è stato uno dei problemi, cioè questa pandemia ci ha fatto capire quanto l'avere smantellato tutto il sistema dei medici territoriali di base, i medici di famiglia, lo stiamo pagando.
E adesso dobbiamo riprendere di nuovo.
Lo so, ma non è che si fa in 4-4-8.
evitando tutta questa ospedalizzazione, questa diciamo questa pressione sugli ospedali, curandoli e a casa.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ma se un sistema, ma se un sistema è stato smantellato, non è che lo si mette in piedi in un anno, è stato smantellato in anni e anni e anni, è stato depotenziato. Adesso che è arrivata la pandemia, si è scoperto che le persone non sanno neanche il numero di telefono del proprio medico di base, moltissime persone.
Ma allora, che c'è una, siamo già
molte,
molto di questa pandemia e siamo sempre punto e da capo, perché già si parla della quarta ondata, dico, stiamo scherzando, non è che possiamo stare sempre
in ma anche parli. Questa cosa della quarta ondata, cioè poi i virologi, quelli seri, anche il professor Palù dice che basta parlare di ondate, non è un non senso le ondate, il virus c'è e circola, le ondate è un qualcosa che ci mette solo un'angoscia, ma non ha senso definirle così. Però do la parola alla scienza, Leonardo, prego.
Io dico che a mio parere, sbaglierò, i medici di base si sono divisi in due macro categorie, cioè quelli che anche a rischio della propria vita, soprattutto l'anno scorso quando non c'erano nemmeno le protezioni che venivano fornite, hanno continuato a occuparsi dei pazienti, e quelli che invece per paura probabilmente sono stati latitanti, e questo poi ha anche favorito l'accesso al pronto soccorso e l'intasamento degli ospedali.
Certo. Comunque, Leonardo, anche l'avvocato Merlo mi scrive che anche a lui a volte danno del comico. A questo punto deve essere il complimento più grande che viene dato alle persone. L'avvocato Merlo, ricordiamo, già definito da noi nemico del popolo e trafficone, insomma, ma è anche comico, così mi scrive.
Chissà se i clienti dell'avvocato Merlo, dopo questa pubblicità che gli stiamo facendo, stanno aumentando oppure perdendo così.
Oppure
uno
chissà
dopo
se
l'altro
lo pagano dopo aver scoperto che è un nemico del popolo e un trafficone. Io non lo pagherei più, per esempio, ho scoperto la radio che sei un trafficone.
Ecco, posso fare un appello ai clienti dell'avvocato
Merlo?
Prego, clienti, revocate il vostro mandato.
No, dai, così no. Pensavo un appello pro avvocato Merlo, ma così
no.
Ma perché devono revocare il mandato? Lo mandi sull'astrico.
Ma no, perché magari trova altre cose da fare anche per migliorare la sua vita, avendo più tempo a disposizione può dedicarsi ad altro, quindi è anche giusto cambiare avvocato dopo un po',
perché
avvocato nuovo ci mette più passione nelle cause delle quali si deve occupare.
È giusto cambiare avvocato, andate dall'avvocato Merlo, così devi dire, andate dall'avvocato Merlo, visto che bisogna,
oppure revocate il mandato all'avvocato Merlo per cercarne altri più freschi anche.
No, traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Se prima Willy Peyote aveva un barlume di speranza di arrivare almeno fra i primi 5 e non di vincere, no, dopo il tuo endorsement, no, Milan fa prima a non partecipare.
Ecco, ma dai, su.
Posso fare un appello ai clienti dell'avvocato Merlo? Clienti, revocate il vostro mandato.
No, mi ha già scritto, ha detto poi me lo mantenete, vi mando mio figlio e lo assumete a Radio 24, però adesso lo mantieni tu, caro buon Manera, eh?
Vabbè, io non sono cliente dell'avvocato Merlo, potrei diventarlo.
Stavi dicendo non sono avvocato, l'hai detto. Stavi dicendo io non sono avvocato, lo hai ammesso.
Praticamente sono avvocato. Potrei revocare il mandato al mio avvocato e diventare cliente dell'avvocato Merlo.
Perfetto.
Con risultati tutti da verificare.
Allora, c'è Nicola da Belluno. Nicola, buongiorno.
Buongiorno, sì. Secondo solo, ok, grazie.
Prego, scusate, prego.
Ho appena ritirato il mio tampone negativo, ottimo.
Ma è vera, questo è una barzelletta?
No, è vera, se vuole mando la fotografia. Infatti, altrimenti sarei a scuola. Posso chiamare e intervenire solo perché oggi mi hanno spedito a fare il tampone.
Negativo.
Quindi si sta...
Bene. E ci ha chiamato per darci questo risultato in diretta?
No, perché io non volevo che voi ironizzaste così tanto sulle frasi del ministro Speranza.
Non è ironia, non ho ironizzato.
Per la prima volta una grande ammissione di responsabilità. Quindi, siccome io Speranza l'ho votato pure, quindi sono molto arrabbiato per questo, dico uno che dopo un anno o dopo dei mesi mi dice ancora che siamo allo stesso punto, vuol dire che sta fallendo.
Su questo Nicola, non è che il virus lo fa aumentare Speranza.
No,
però forse sei mesi fa, quando ha detto sei mesi e ne saremo fuori, e io mi sono segnato il 13 marzo, era il 13 settembre, forse è stato un po', come dire...
Bene, però
non doveva dirlo, ecco, si è spinto un po' oltre.
No, poteva anche dirlo, ma doveva cambiare strategia.
Facevo
un problema con dei bambini e dopo mezz'ora che un bambino non trovava per una via una soluzione, ha sbirciato al compagno e ha detto forse ho sbagliato strada.
Ha
cambiato e ha risolto.
Però Nicola...
Poi invece si continua con la stessa identica strategia e poi ci si stupisce di essere sempre allo stesso punto di
riferimento. Però è stato ad esempio sostituito Arcuri, insomma, questo è un segnale di quel tipo che dice lei, no?
Comunque nessuno è poi uscito, nessun paese ne è uscito in sei mesi, quindi forse è stato, ecco, la critica è da dire forse sei mesi fa una frase del genere non avrebbe dovuto dirla, perché uno crea delle aspettative e comunque vedremo tra sei mesi. Ma adesso io voglio salutare una graditissima ospite che torna con noi per parlare di un tema che magari può essere considerato secondario. In realtà abbiamo visto sul Quotidiano Nazionale, ma anche i giornali sportivi raccontano, del beach volley, con un'importante manifestazione che il Qatar sta organizzando e che stava per saltare. Perché? Perché se avete presente, soprattutto si parla di donne, perché gli uomini possono tranquillamente in quei paesi mettersi anche in pantaloncini, ma le donne che giocano in beach volley sono sicuramente con diverse parti del corpo esposte. Questa cosa in Qatar suscitava e suscita ovviamente grande scandalo, però il torneo di beach volley ci sarà. Maurizia Cacciatori, ben ritrovata Maurizia, grazie di essere qui.
È un piacere grandissimo essere con voi, davvero.
Grazie Maurizia, piacere nostro. Allora, si può giocare in bikini, poi si gioca con la tuta, con le divise molto, molto micro, ecco, diciamo così, per quelle latitudini. Giusto così, che cos'è un'eccezione che hanno fatto?
Ma diciamo che questo torneo è un torneo molto famoso nell'ambito del beach volley, perché da 7 anni ospita una tappa che è quella del World Tour, no? Di beach, e è sempre stato un circuito solo per uomini, no? Quindi un circuito maschile. Da quest'anno invece ci sono state le aperture per le donne, quindi un grandissimo evento. Però cosa succede? Che il comitato ha deciso, per rispettare la cultura e la tradizione del paese, che le atlete indossassero abiti succinti, quindi i famosi fuseau e le magliettine. Però ricordiamoci che con 30 gradi giocare una partita di beach volley è davvero abbastanza difficile. E c'è da dire brave e grandi alle due tedesche, soprattutto la Borger, che insieme a Julie Sud hanno detto no, hanno fatto una conferenza stampa e hanno detto che loro non si sarebbero presentate, perché quello è l'unico paese, loro dicono, in cui il governo dice come fare il loro lavoro, quindi impone un abito che per per il loro modo di lavorare, quindi di giocare, non è idoneo. Mm-hmm. Questo non va bene. Quindi
e hanno vinto, questa
loro,
battaglia.
Hanno vinto loro questa battaglia, e quindi diciamo che sono state allentate le regole e hanno portato a casa una vittoria che secondo me la dice lunga, insomma, sì. Perché io ricordo ad esempio in passato quando giocavo
appunto, ti è mai successo in qualche paese dove...
Sì, noi abbiamo giocato un Grand Prix con la nazionale però indoor, quindi non beach volley, quindi 6 contro 6, sì esatto, a Sendai contro la Tunisia. Mm-hmm. E ricordo che fu la mia prima partita di fronte ad atlete che erano ricoperte da testa e piedi con abiti davvero lunghi, e io...
Però se era una loro, secondo te era una loro scelta o era...
Non me lo sono mai chiesta, ma guardavo molto i loro occhi, no? E penso che forse da un certo punto di vista fare un bug un pochino più libero e poter riuscire anche a vedere meglio, perché poi c'era anche questo velo, no? Insomma, che a volte si può anche passare davanti agli occhi, insomma, sì. Non è proprio il massimo. Però dico che ero molto incuriosita e cercavo di capire che tipologia di pallavolo, ecco, potessero sviluppare. È anche vero che la pallavolo non è così forte in questi paesi, però è bello vedere donne che comunque, di fronte anche a tanti limiti, si mettono in campo e giocano.
Quindi,
ecco,
in quel caso era contro la partita della nazionale tunisina, insomma, erano velate, ecco, erano coperte.
Sì. Sì, 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 e noi le guardavamo con tantissima, per la prima volta, no, per noi, no, per tutte noi che incontravamo una nazionale che aveva quella tipologia di abbigliamento.
Quindi, che cosa portavano? Delle tute e poi
pantaloni, immagino, sotto?
Sì, sì, erano copertissime, ma poi anche andare in battuta, non so, uno vuole fare una battuta in salto, io magari mi domando, no, cioè, non dico bloccata, perché poi sicuramente non è che erano abiti che non gli permettevano di muoversi, però ecco, non c'era la libertà di un atleta che ha un abbigliamento sportivo.
Sì. Vabbè, piccoli segnali, però adesso in Qatar si potrà andare a vedere la partita di beach volley e queste donne, atlete, giocheranno come possono giocare in tutto il mondo, cioè nessuno imporrà loro una qualche divisa, potranno liberamente insomma esprimersi così. Maurizio, noi ti ringraziamo, so che...
Aspetta, Maurizio, secondo lei quanto contano i motivi economici?
Non mi dia del lei,
secondo te, secondo te quanto contano i motivi economici? Ci sono anche magari sponsorizzazioni che hanno spinto in questa direzione?
Io credo che l'aspetto economico abbia inciso tantissimo, perché all'inizio la Federazione Italiana, la FIVB, aveva dato l'ok, poi tutto d'un colpo, per paura che saltasse tutto... hanno fatto un dietro front, quindi io credo che anche la parte economica abbia detto la sua, per quanto mi riguarda, ecco.
Certo. So che in conclusione sei una mamma disperata come tutte per la DAD, per la scuola. Coraggio.
Sì, sono disperatissima.
Coraggio.
Anche perché si ricomincia a parlare di DAD anche per i bambini piccoli, quindi io mi riposizionerò sotto i tavoli da buona sportiva a suggerire ai miei...
No, a suggerire, attenzione, Maurizio Calciatore è una di quelle che suggerisce, professore, ascoltate, suggerisce.
Sì,
L'ha detto.
Vi dirò di più, quando fanno l'appello o quando interrogano iniziano a dire no, allora interroghiamo, la mia prima si chiama Ines e mio figlio si chiama Carlos, quando iniziano a dire interroghiamo io sudo sotto questo tavolo, sì. Sudo perché dico non interrogate i miei, Ines! E allora dico, dai Mauri, dai il massimo. Ecco, quindi il classico esempio di non professionalità a livello di madre.
No, vabbè, dai il massimo si può fare giustamente da coach, però poi se arriva la domanda non è che si suggerisce.
No, però io ho dato dei paletti. Nella prima DAD è andata così, nella seconda voglio responsabilità e metodo, tutte le cose che ho imparato nello sport. Vediamo
giusto.
Se sarò in grado di...
Va bene, vediamo se
l'importante
vince.
È quando si suggerisce è farsi sentire un po', in modo che l'insegnante senta e capisca che il genitore sa, conosce quelle domande a livello elementare, sì, che vengono fatte.
No,
io faccio così.
Il dramma è che io ho fatto anche una strategia. Ho detto loro
che mamma suggeriva da sotto ma di non abbassare la testa, e miei figli un paio di volte hanno anche detto: come mamma?
Cosa?
Quindi proprio uno sputtanamento generale, insomma. Ora io passo oltre, voglio essere migliore per quanto riguarda la gestione della DAD.
Vabbè, vedremo, vedremo. Un abbraccio.
Ci vogliono i pizzini di suggerimento,
esatto,
ci vogliono
i fogliettini.
Esattamente.
Ragazzi, siamo dei professionisti del furto. Grazie.
Un abbraccio.
Grazie.
Ciao.
Noi andiamo alla borsa e poi andremo a Sanremo col nostro Willy. Nostro, nel senso che no, sarà nostro, ci accompagnerà tutta la settimana. Willy Peyote con noi.
Uno, nessuno, 100 Milan.
I met him in a crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running Craig, but then nature didn't make him that way.
È tutto un casino.
Lui è riuscito a mettere Willy Peyote e Orietta Berti, cioè come se in un governo ci fosse la Lega e il PD, cose impossibili, cioè, capito? Una roba che non potrebbe mai accadere nella vita.
Fiorello ieri alla presentazione del festival a fianco Amadeus ha messo Amadeus, Orietta Berti e Willy Peyote, che è con noi. Willy, eccolo qua.
Buongiorno a tutti.
Willy Peyote, che sarà il nostro inviato a Sanremo ogni giorno, capito? Abbiamo il nostro inviato. Come sta intanto?
Ma molto bene, devo dirti. Qua in Riviera c'è un sole meraviglioso, c'è l'aria buona, insomma, finché non inizia il festival si sta bene.
Sta bene, perché poi inizia la tensione. Ma quando è che inizia sta tensione? Ma tu non ti esibisci stasera, intanto...
No, io sono domani, esatto. Domani.
Quindi oggi te la godi, cioè vai lì.
Oggi me la godo, sì, tra l'altro, essendo che, avendo il nome per ultimo negli ordini alfabetici di tutte le prove, in realtà io devo ancora provare, ieri la prova... L'hanno fatta tutti tranne me e Random, perché eravamo andati lunghi e ci hanno cacciato.
No, vabbè, ma quindi... c'è un boicottaggio. No, vabbè, allora ditelo. Allora
sì,
ditelo,
sì,
se volete boicottare il nostro cavallo vincente, Willy Peyote, ditelo subito.
Forse sanno che faccio l'insider per voi e hanno deciso di tenermi fuori da tutte le informazioni.
Esatto. Allora, Willy Peyote ha scritto una canzone bellissima. C'è un testo che susciterà qualche polemica, perché c'ha delle rime taglienti. Una la amerà molto anche Leonardo Manera: teatri chiusi e stadi aperti, questo è un refrain che sentiremo nella tua canzone. E poi critica la discografia, ai trapper, vabbè, ma insomma una canzone di quelle che non passerà inosservata.
Beh, guarda, io ho pensato che io di canzoni così, per fortuna ne ho fatta già qualcuna, e mi sembrava giusto andare a Sanremo e fare anche un discorso che fosse sulla musica di per sé e soprattutto sul nostro rapporto con la musica, perché se ci troviamo oggi in questa situazione, insomma, in cui qui da un anno tutto il comparto culturale del paese è fermo, forse anche per via del fatto che tutti noi non sappiamo più qual è il modo migliore di rapportarsi alla cultura, anche la musica, perché comunque la musica fa parte di quel contesto lì. Cioè, mi viene in mente l'episodio dell'ultimo concerto dell'altro giorno e delle polemiche che ne sono seguite dalla manifestazione, insomma. Lì fa capire che anche noi pubblico non sempre riusciamo a comprendere fino in fondo il segnale che ci vogliono mandare, questo è il senso.
Eh sì, il senso è quello. lo spettacolo davvero è fermo, e tante volte l'abbiamo detto qui anche con Leonardo Manera, si pensa che sia un settore così, frivolo, invece no.
Beh, guarda, non si può vivere solo come intrattenimento, quello dico, lo spettacolo in generale deve anche intrattenere, ma la cultura, il teatro, l'arte, insomma, ma anche lo sport avrebbero dei valori più profondi dell'intrattenimento. Poi si può anche intrattenere la gente dicendo delle cose, questo è il tentativo di quest'anno per me a Sanremo.
Quello sicuramente. Allora, io avrei un obiettivo, ma è un obiettivo personale, cioè ho scoperto che Ibrahimovic, l'ha incrociato?
Ieri è apparso al Temporalistor, ma hanno spento tutti gli schermi, hanno coperto le trasmissioni a quel punto.
Ah, vabbè, cioè, ragazzi, ecco, perché...
Però sì, l'ho visto arrivare.
Sì, perché mi risulta che Ibrahimovic dovrà cantare con Mihajlovic giovedì, Io Vagabondo. Allora,
la stessa dei duetti anche per loro, giustamente.
Sì, no, allora, per evitare che Augusto D'Aoglio si rivolti nella tomba, per fare in modo che tutto ciò non accada, ma hai 4 giorni per cercare di boicottare questa cosa, Willy Peyote.
Ah, okay, io devo fare 4 giorni. Guarda che Ibrahimovic è grosso, anche Mihajlovic non scherza, io non so se me la sento, ecco. Subito un compito difficile, va bene?
No, il compito difficile è questo. No, poi in realtà Sanremo è musica. Leo, tu cosa vuoi?
Sì, no, avevo una curiosità, sapere se quando è la vostra serata, voi arrivate in teatro già, diciamo, all'inizio della serata, oppure venite chiamati dall'albergo per spostarvi dall'albergo poco prima, cioè una mezz'ora prima dell'esibizione?
Guarda, quest'anno, visto tutto il protocollo e il contingentamento, diciamo, verremo chiamati e portati al teatro poco prima della nostra esibizione e rispediti al mittente subito dopo.
Vi perdete un po' dell'atmosfera, insomma, in questo modo?
Beh sì, ma perché ti devo dire la verità, in realtà non c'è quell'atmosfera lì, nel senso che poi non abbiamo proprio modo di incrociarci mai, e quando succede in realtà bisogna fare attenzione, evidentemente. Il protocollo è molto rigido, perché come puoi immaginare, nel momento in cui succede anche solo un problema, si blocca tutta,
ecco,
la ruota.
Nel caso ci fosse un positivo, poi bisogna controllare tutto quanto. Se uno di voi, insomma, Dio non voglia, ma insomma dovesse essere trovato positivo, non può cantare, ovviamente.
Allora, noi facciamo sempre il tampone rapido, quindi bisogna poi fare il molecolare per verificare l'effettiva positività, sì. E a quel punto non ti so dire se poi viene squalificato dalla gara direttamente o deve essere il cantante stesso a ritirarsi, però evidentemente non puoi più entrare in contatto con nessuno a quel punto, e quindi secondo me, allora, finché è un caso solo, va tutto bene, nel senso che poi chiunque sia, mettiamo che sia io, poi vabbè, saluto, ringrazio e torno a Torino. Se succedesse, per più problematico succedesse nell'orchestra, perché lì dovrebbero poi bloccare tutti.
Effettivamente sì. No, ma non pensiamo a questo.
No, ma allora, infatti, però si pensa.
No, no, certo. La musica, Sanremo è la musica. Allora, intanto dicono l'emozione del palco. Certo che senza pubblico sarà tutta una cosa diversa. Ci sarà davvero questa emozione, secondo te? La stessa emozione?
Io non l'ho ancora provato, quell'emozione lì, perché alle prove è diverso, però quando poi ti annuncia Amadeus e senti la musichetta e devi fare le scale, secondo me pubblico o non pubblico ti rendi conto che sono, per nel mio caso, 35 anni che vedo quel programma lì, adesso ci sono dentro, quindi la sentirò.
Posso dirti che secondo me sarà peggio, sarà più emozione. Sì, ti dico anche perché quando tu entri sul palco e dopo comunque hai il pubblico che magari applaude, l'emozione in qualche modo si scioglie. Invece, senza avere un confronto reale col pubblico presente, magari rimane un po' di tensione.
Anche perché pensi che a casa ci saranno milioni e milioni di italiani.
Non hai un confronto vero, quindi sarà molto complicato.
Ma come sai, Manera è il nostro coaching, fa coaching. Okay. Cioè,
è molto complicato e faticoso.
Sì.
La vedo anche al contrario, nel senso che poi il pubblico tipicamente sanremese della sala di Sanremo, dell'Ariston, non è esattamente il mio pubblico, quindi io con la canzone che porto correvo il rischio di fare come Crozza nel 2013 e quindi
con la salivazione
è meglio, esatto, che il pubblico non ci sia per
no
me,
guardate,
solo
io
per me.
Dico una cosa, veramente dovrete pazientare domani, ma ascoltate la canzone di Willy Peyote, ha un testo beh, devo dire proprio tagliente. Ma poi ci sono dei riferimenti anche alla mitologica Boris, la serie TV, e poi insomma te la prendi un po' anche, ecco, te la prendi un po' anche col mondo della discografia, cioè come, sì, come andare a Sanremo e farsi tutti
degli amici nuovi.
Farsi degli amici nuovi, no? Esatto.
Però anche tu sei con una
come
scusa,
mai?
Magari,
come
ma
mai?
Tu sei con una major ormai, sei con una major come casa discografica.
Sì, in un certo senso sì, non sono insomma, un rapporto di licenza, quindi non è come un vero e proprio contratto discografico, però sì, sono anche contento. Il mio discorso non è su una major in particolare, né su, è sul nostro, anche lì, nel momento in cui una major discografica aspetta che un artista faccia la sua esplosione su streaming o sui social, prima di metterlo sotto contratto, abdica il suo ruolo di talent scout, e questo è quello il tema che io volevo proporre.
Ma ormai c'è X Factor per i talent scout, no?
Questo è vero, però è un po' riduttivo, perché poi quel contesto lì, non che voglio togliere dei meriti, è che funzionano determinate cose, ce ne sono molte altre che nel contesto televisivo del talent show non funzionerebbero, ma che avrebbero dignità artistica, quello sarebbe il compito delle etichette. Ecco.
Sanremo secondo me ha una cosa bella ancora, che in tutte le altre trasmissioni, X Factor eccetera, ormai le canzoni raramente vengono cantate per intero, lo spazio è due minuti, invece a Sanremo si ha ancora lo spazio per fare una canzone, se non sbaglio, che può arrivare anche ai 4 minuti, cioè intero.
Sì, assolutamente. Poi un'altra particolarità è che quest'anno in particolare tutti gli interpreti sono anche autori delle loro canzoni, praticamente tutti. E quindi adesso potrà dare due eccezioni, ma su 26 sono già tante, ed è un caso secondo me più unico che raro nella storia del festival. Anche questo è strano, perché la nuova generazione le canzoni se le scrive tutte, tanto per, cioè, giusto per parlare anche del fatto che ci sono tanti artisti giovani, no, quest'anno, però sono artisti che crescono in un contesto in cui la musica se la scrivono da soli, ed è comunque una cosa bella, ecco.
Caro Willy Peyote, sappi, ma lo saprai già, che il Corriere ti mette tra le canzoni più belle.
Aia, ok.
No. Perché aia, dai, è una cosa. Pensa se ti avesse messo sulle canzoni più brutte.
Allora, l'importante è non passare indifferenti, quindi bello, brutto, almeno che te ne parli. No, però ti dico, mi hanno messo un po' di pressione con queste pagelle belle, tutti belli, tutto troppo bello. Io ancora non ho suonato e adesso c'ho un sacco di pressione, quindi non diciamolo troppo forte.
Vabbè, che ma insomma, questo sì, infatti noi dobbiamo, come dire, capire come sostenerti senza mettere troppa pressione. E infine, per oggi, perché poi domani ci spiegherai la prima serata, ci devi dire che quale sarà la prima grande polemica. Quest'anno non c'è stata per ora una grande polemica, c'è stata prima, ma adesso... pubblico, ma
quale sarà la polemica? Sai che bisognerebbe, secondo me, comunque sarà attorno alla figura di Ibrahimovic, perché con la storia che adesso lui è infortunato e non giocherà, secondo me potrebbe essere legato a quello, oppure si parla del fatto che Torino-Lazio ce la daranno persa a tavolino e dovevo fare ricordo. Parliamo di quello,
grande tifoso del Torino, Willy Peyote. Ricordiamo, il Torino c'ha non so quanti col Covid, quindi
è un bel po', più di 10 se non ho detto male.
Ma la vera polemica sarà il boicottaggio di Willy Peyote all'esibizione di Io Vagabondo di Ibrahimovic e Mihajlović.
Esatto, devo intervenire dicendo questo festival è truccato, lo vince Fausto Leali, giusto? Facciamo una cosa del genere.
Comunque trova
la camera d'albergo, com'è l'albergo? Confortevole, l'hotel.
Molto, ma è una cosa di lusso, anche perché non posso uscire da lì, meno male mi è andata una gabbia abbastanza spaziosa.
Un'ultima cosa, trova il modo per aumentare gli applausi, quando tanto sono registrati, quando ti esibisci.
Sono registrati, forse la polemica potrebbe essere su quel tema lì.
Raddoppia il volume.
Sembra una sitcom.
Grande Willy Peyote, ci sentiamo domani,
ciao,
mi raccomando,
domani.
In bocca al lupo, grande,
lupo,
inizia
grazie,
Sanremo,
ciao.
Inizia Sanremo, noi abbiamo l'inviato speciale, il nostro Willy Peyote tra le canzoni più belle. Caro Leonardo, sei un po' gasato?
Adesso gasato è una parola... Però lui, per esempio, questo è un personaggio molto interessante, vivo, si sente dalla voce, dal tono di voce, basta poco.
Diamo al traffico, dai, diamo al traffico.
Antonio, non ne posso più. Il mio telefono è intasato da messaggi inutili e ricevo in continuazione telefonate da call center che vogliono vendermi di tutto.
Mirna, ma allora tu non conosci i telefoni Draghi?
No, è una nuova marca di smartphone?
Certo, Mirna, i telefoni Draghi danno spazio solo ai messaggi importanti e comunicano solo lo stretto necessario.
Wow!
I telefoni Draghi sono l'ideale per non perdere tempo in parole inutili e andare al sodo.
Grazie, Antonio. Vado subito a comprare un telefono Draghi, l'unico che può risolvere tutti i miei problemi.
Draghi, passo e chiudo.
1, nessuno, 100 Milan.
ricordatevi del proibizionismo. Lo sapete che ci sono ristoranti clandestini, discoteche clandestine, feste clandestine in questo momento? Perché non facciamo anche dei teatri clandestini?
Ci vorrebbero delle belle passate di Miccio di Boe, unto nell'aceto, in loco!
Anzi, però lo devo dire, io non farò mai il dilatore, ma anche in quartiere domenica ho incrociato un mio amico ristoratore e gli ho detto: come va adesso che siete arancioni? E mi fa: ma guarda che io alcune persone le faccio entrare, le faccio mangiare, perché se no muoio e chiudo. E succede, io ho alzato le braccia, ho detto: vabbè, vedi tu, e se ti arriva la multa, vabbè, la pago. A proposito di multe, è arrivato il dirigente.
Lei dia queste informazioni.
Sta cercando in questo modo di alimentare
il malaffare.
Ragionier Crosta, no, non le dirò mai.
Sta cercando di alimentare i reati. Bene, no. A queste signore arriveranno delle multe salate.
No. Ragionier Crosta.
Voglio precisare, salatissime. Comincino ad aprire il portafogli o il conto in banca per pagare queste multe salate.
Va bene. Dirigente dell'Agenzia delle Entrate, Ragionier Crosta, buongiorno.
Multe salate. Sì, va bene. Sono in arrivo multe salate per i suoi amici che non rispettano le regole. Ragionier Crosta, dirigente, sì. Ripeta, dirigente. Stanno cambiando le cose, un nuovo governo, vaccini in arrivo, ma noi supereroi del fisco rimaniamo sempre gli stessi, attaccati saldamente alle nostre scrivanie in mogano, con i piedini che sprofondano nella moquette.
In mogano,
I versamenti attualmente sono un po' bloccati, ma noi aspettiamo con fiducia che ritornino copiosi nelle nostre casse. Nel frattempo, visto che non possiamo neanche più prendere il caffè al bar parlando male dai contribuenti, giochiamo a tombola. La tombola è il nostro gioco preferito perché possiamo distribuire le cartelle.
Cos'ha? Sì.
Intanto continuiamo a dare la caccia ai furbetti evasori. E come facciamo a stanarli? Con dei metodi molto sofisticati. Io, ad esempio, la mattina mi siedo su una panchina del parco in incognito, travestito da cespuglio, per non dare nell'occhio, e guardo quelli che portano a spasso il cane. Appena vedo uno Yorkshire con il cappottino, salto fuori dalla aiuola e improvviso un controllo. Qualche volta il cane me la fa addosso, soprattutto perché sono vestito da cespuglio, ma è previsto nei rischi del mestiere. Questa tecnica innovativa è solo uno dei tanti strumenti avanzati che abbiamo a disposizione all'Agenzia delle Entrate. C'è sempre il grande classico, il reddito, che come sapete ci permette di calcolare quanto guadagnate e in base a quello farvi pagare le tasse.
Quindi, calmo.
Passiamo subito a un esempio concreto, cari contribuenti. Vediamo com'è facile per noi risalire al vostro reddito. Per esempio, possedete in casa una scatola di ceci?
Sì, certo. Noi abbiamo anche Maria Piera Ceci qui.
Bene. Vuol dire che mangiate i ceci. E magari vi piace anche fare l'hummus di ceci.
Buonissimo.
L'hummus di ceci. Perché l'avete assaggiato durante la vostra lussuosissima vacanza a Dubai. Avete soggiornato in una suite da 1.000 euro a notte insieme a numerosi principi e pop star locali. Bene, stavate lì a bordo piscina, stesi sul vostro salviettone fatto di banconote, a bere il vostro infuso d'oro in una tazza d'oro servita su un vassoio d'oro da un cameriere d'oro, e poi siete tornati a casa a bordo del vostro jet privato lanciando diamanti dal finestrino, perché se l'aereo è tuo puoi anche aprire il finestrino. Il finestrino. Siete afferrati sul tetto del vostro grattacielo, e siccome al 78 all'ottesimo piano fa un po' freschino, avete indossato il vostro preziosissimo cappotto in cammello ricamato a mano con le vostre iniziali. Quindi vi siete chiesti perché fanno i cappotti a Dubai se ci sono 40 gradi e poi siete tornati a casa. Ma quando vi siete seduti sul vostro divano lungo 48 metri, vi siete ricordati di quel sapore di hummus e avete chiamato il tizio del negozio all'angolo per farvi portare una lattina di ceci. Quindi, sì, riassumendo, se possedete una lattina di ceci, il vostro reddito presunto con annessi e connessi è di 2 milioni di euro, sul quale dovrete versare le tasse, le tasse, le tasse.
Vabbè, no, no, no.
Continuate così a spendere, ragazzi. Espandere l'agenzia delle entrate, sì, impersonata dal ragionier Crosta, sì, dirigente, ringrazia e invia nuove cartelle esattoriali.
Vabbè. Grazie, dirigente. Ma perché le suscitano così queste reazioni, tipo Kashmir, no, del nostro
Il Kashmir,
anche le scrivanie in
mogano, il mogano con i piedini che sprofondano, mettono radici nella moquette dei nostri uffici polverosi sui quali scriviamo ancora a mano con delle penne a sfera i vostri nomi.
C'è un ascoltatore, ascoltatrice, che dice che ha mangiato ieri sera il hummus, ha mangiato ieri sera.
Bravo, allora provvediamo a individuare questo soggetto, questo evasore.
Ma no, l'hummus.
Evasore, mangi l'hummus, sei un evasore. No, a meno che tu non paghi le tasse sui 2 milioni di euro che mensilmente guadagni e metti da parte. Verremo anche a casa tua, caro amico, e se troveremo nella tua dispensa un hummus di ceci, avrai di che pentirti, anzi dovrai metterti in ginocchio sui ceci.
Caro ragioniere, alla prossima, alla prossima, lascia i suoi grugniti.
Dear ladies and gentlemen, thank you.